cominciamo di fatto questo cammino e lo auguro davvero bello, nella pace, ma anche insieme libero, intenso, direi profondo, anche nel segno di alcuni rimandi a figure direi imponenti. Nella liturgia di ieri, la liturgia ambrosiana evoca quello, ma poi quello che tra poco celebreremo in questa prima Eucaristia insieme, campeggia ad esempio la figura di Abramo, nella radicalità della sua fede, figura imponente, figura che ogni volta ci interpella e a più livelli. Mi pare bello sentire che riferimenti così sono buoni compagni di viaggio per questi giorni, anche perché il testo di Deuteronomio ieri ce lo diceva, anche perché questo rimarrà una costante, era una promessa di Dio nella logica di Dio: io vi manderò i profeti che vi faranno strada, che vi diranno e vi indicheranno la strada. Ecco, questo a me sembra una compagnia meritevole di essere evocata. E forse su questo sfondo non ci dispiace dire in maniera sottovoce e sommessa che anche il gesto grande della fede di Papa Benedetto ci accompagna. È stato un gesto di fede, non c'è dubbio. Carico di amore profondo alla Chiesa e al Vangelo. A tal punto ama quel ministero di Pietro che lo sa anche perdere quando si accorge di non poterlo onorare. Questa è statura di credente. Ecco, è bello, questi giorni di fatto si incrociano con avvenimenti anche ecclesiali unici e ci fanno sentire anche molto solidali in una gratitudine e in una preghiera. Allora il cammino, ieri ho solo accennato anche per gli amici che poi sarebbero giunti stamattina, proprio solo accennato, ma non ho detto ancora nulla, e la scelta così, dopo averci pensato tanto perché ho un po' di strade aperte nella predicazione degli esercizi, è una cosa, forse capita anche a voi, che non la si prepara un poco come un'omilia dove ti bastano anche magari alcuni giorni, no? E quello degli esercizi domanda una maturazione più da lontano, una macerazione anche lenta, no? E è andato a cadere questa scelta sulle pagine del profeta Geremia. È consapevole di fare una scelta ardua, Perché sono pagine forti, perché lo stesso libro di Geremia non è facilmente componibile e scomponibile, è difficile, dicono gli esperti, ad individuare una trama, una successione cronologica di fatti, un'ordinata sequenza di avvenimenti, ma non mancano e sono numerose, vere e proprie zampate del profeta. Pagine, alcune francamente incredibili, ma cariche di una fede, di una passione profonda per la propria missione di profeta. E allora ho detto, beh, forse questo è un compagno inquietante ma prezioso per giorni così, anche perché giorni così uno li ha attesi, li ha preparati, li ha custoditi. Quindi ci puntiamo su giorni così. E l'ascolto, ogni volta scandito da un testo del profeta. Quindi come una sorta di piccola lezione che procede tappa dopo tappa in questi 9 momenti di meditazione, offrendoci spunti di riflessione e soprattutto ancora di preghiera. c'è un perché complessivo che mi ha anche orientato in questa direzione, e poi evidentemente non prevedevo gli ultimissimi eventi. Che è profeta in tempi difficili, Geremia, molto difficili. E questo lui lo vive sulla propria pelle, lo paga di persona. C'è una comunanza di destino tra il profeta e la parola che il profeta annuncia. È una comunanza che lo fa essere debitore nei confronti del Signore. Perché mi sembra sempre bello dirlo, no? Sono soprattutto due sentieri da cui mi sono fatto aiutare. Uno di profondità e sicurezza nella interpretazione del testo, ed è quello studio bravo di un grande maestro riconosciuto soprattutto sui testi dei profeti, di Alonso Schöckel, suo testo sui profeti. Ma io dopo non faccio rifluire pressoché nulla delle annotazioni esegetiche o interpretative. Ecco, abbiate fiducia e datemela, è che ho ascoltato il testo. Ecco, non li faccio dire arbitrariamente, come facciamo sempre un po' tutti, no? Che abbiamo cura di non far dire al testo quello che vorremmo dire noi. E dall'altra, come intuizione di Martini, i suoi esercizi anche sul profeta Geremia ci ha regalato un corso di esercizi, e come al solito pieno di spunti davvero di grande intensità e bellezza. Ma dopo lo facciamo noi il cammino, io lo comincio a voce alta, ma dopo il cammino siamo in 25 a farlo, e questo, come mi sembra bello dircelo, ha dentro palesemente il sapore dell'augurio. Qualche motivazione, l'ultima, e poi subito andiamo al primo ascolto, che configura anche come buona la scelta di fare riferimento a Geremia per giornate così. Oltre a questa consapevolezza da tutti riconosciuta, e del resto basterà fare queste 9 meditazioni per toccarlo con mano, che è davvero paga di persona la situazione drammatica del suo tempo, ma la paga di persona uscendone poi ancor più radicato nella fede, logorato, affaticato, a volte quasi devastato dall'interno, ma certamente con un potenziale di fiducia che dopo riaffida profondamente al Signore. E poi, e non è secondario, no? Che in quel passaggio famoso del testo di Matteo, la pagina cosiddetta del primato di Matteo 16, quando sembra esserci un sondaggio d'opinioni da parte di Gesù, ma ben altro è il suo intento, un sondaggio d'opinioni, ma voi chi dite che io sia? Ed è quando appunto domanda: ma chi dice la gente che io sia? E tra le risposte, appunto, alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. E dentro questo piccolo terzetto, forse eco di un riconoscimento che gli apparteneva e che davvero vedeva in lui una figura di riferimento addirittura anticipatrice Messia che stavano attendendo. Certo, accanto a motivi come questi ci stanno anche gli avvenimenti di queste settimane. Allora, la prima tappa è quella di quel testo, e dopo ognuno può pregare poi con calma e puntualmente su questa pagina nel tempo della riflessione e del silenzio. Ed è il capitolo 1, i versetti dal 4 al 19. Pagina che da prima è bello leggere per intero, e dopo brevemente, perché cerco di dare più spunti che non uno svolgimento completo, perché dopo uno prega, uno ci ritorna. Leggo per intero. Mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Cosa vedi, Geremia? Risposi: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse: hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: che cosa vedi? Risposi: vedo una pentola bollente la cui bocca è inclinata da settentrione. Il Signore mi disse: dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione, oracolo del Signore, e si verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutti intorno, e contro tutte le città di Giuda. Allora pronunzierò i miei giudizi contro di loro per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dei ed adorato idoli fatti con le proprie mani. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che io ti ordinerò, non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo, contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. E anche per semplificare questa pagina che vediamo subito è densa, è complessa. C'è molto utile identificare i passaggi, ma già identificandoli entriamo nel merito. Quindi non facciamo mai soste erudite fuori, subito a tu per tu con il testo. Beh, ci fa partecipi di un momento per lui irrinunciabile, quello della chiamata degli inizi, e ne narra anche gli aspetti sostanziali. Questo capitolo primo ci si consegna così. In una prima parte, dal 4 al 10, è proprio la vocazione. E nella parte finale, l'invito, l'invio, ma dentro ha alcuni simboli e alcuni oroscopi, oracoli. E la parte centrale è proprio quella della chiamata e poi dell'invio. La cosa decisiva, e questa basterebbe da sé sola, che, e qui i critici sono compatti, scrive questo testo, la vocazione l'ha avuta, dicono, e oramai gli studi sono qui accurati, a circa 18 anni, ma è dopo 23 anni che scrive questa pagina. Quindi non è il racconto fresco fresco di quando tutto è cominciato. Anzi, questi 23 anni sono stati una macerazione continua per Geremia. Quindi questa non è la pagina di un uomo gasato, ma di un uomo, Martini dice, deluso, che sente lo smarrimento per una vocazione non capita, non compresa, non accolta. E allora sente irrinunciabile l'esigenza di ritornare a quel principio fondativo, quello da cui tutto è partito, come quella parola fondativa di Genesi, quando tutto è iniziato. E Dio creò il cielo, e Dio creò l'uomo. Proprio con questa solennità, anche se il linguaggio è quello della comunicazione personale, anzi personalissima, ma basterebbe questa chiave di lettura per dare al testo un orizzonte di riferimento che immediatamente ci fa sentire coinvolti. Nessuno di noi è ravvicinatissimo nel tempo al momento della vocazione, pur essendo mediamente giovani, senz'altro giovanile come gruppo, ma anche giovani noi, no? Perché di fatto noi abbiamo anni di servizio alla parola, ma quindi anche di prova, forse anche di fatica, perché no, forse anche di delusione, dove ci sembra così poco quello che è passato rispetto a quello che avresti voluto vedere passare nel cuore delle persone. Quindi già solo questa annotazione ci fa sentire una poderosa attualità in un uomo che avverte di fare riferimento al suo momento sorgivo, perché è dura la vita, è nella prova, è dentro la fatica grande, e allora c'è bisogno di respirare quel momento da cui tutto è partito, ed è partito non per una iniziativa sua, ma per una iniziativa di Dio. E questo già introduce un angolo di lettura e di preghiera stamattina nel quale vorrei proprio incoraggiare proprio tutti. Proviamo a scorrerlo brevissimamente, solo come se facessimo sottolineature per evidenziare qualche parola, qualche immagine, qualche simbolo. Quella parola costitutiva, ad esempio, è iniziale. Da sempre io ti ho chiamato, da sempre. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. E a questa parola costitutiva segue poi immediatamente una resistenza. Ahimè, Signore Dio, ma io non so parlare.
perché io sono giovane. Ma insieme una immediata riconferma. Va da coloro cui ti manderò, annunzia ciò che io ti indicherò. Questa è la vocazione che lui ha sentito vibrare dentro di sé. È stato un momento di verità. Lui ha detto al Signore di non sentirsi all'altezza. È il Signore che gli ha replicato: va. Geremia sembra dire a se stesso queste parole, quasi come uno che dice: ma allora non mollo, perché non me la sono data io la vocazione. E subito un gesto simbolico, tutto il libro di Geremia è zeppo di gesti simbolici. Mi toccò la bocca e mi disse: ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, allora posso dirtela meglio, la missione per la quale ti chiamo, il versetto 10. Ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Da subito la parola di Dio è stata una parola onesta, di chi non diceva: vai, sai, una cosa bella, ma gli ha subito evocato il travaglio di un servizio alla parola che avrebbe dovuto attraversare, sradicare e demolire, distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Bene, più secondari per la nostra pagina, ma evidentemente li annoto, sono quei versetti dall'11 al 19 dove abbiamo l'alternanza di quattro simboli e di quattro oracoli: il ramo di mandorlo e il Signore che lo rassicura a Geremia: io vigilo su di te. Il secondo simbolo è la caldaia sul fuoco. Dal settentrione si rovescerà la sventura. Oppure il terzo è cingersi i fianchi e mettersi in piedi, mentre l'oracolo continua a dirgli di non avere paura. Infine è il simbolo del muro di bronzo: tu sarai forte, tu reggerai, reggerai. Ecco, questa è la pagina con cui il nostro cammino comincia, e con quell'annotazione a mio parere fondamentale, fondamentale, che ho fatto all'inizio e che mi sembra davvero, anche per la nostra preghiera e per l'intero cammino di questi giorni, l'indicazione di una traiettoria da non dimenticare più. Cioè, questo è un uomo nella prova, è un uomo affaticato. Ci sono i sintomi, lo dicevo, di un uomo deluso. E allora sente come assolutamente rinunciato quel ritorno a là dove tutto è cominciato. Leggo queste pochissime righe con cui Martini commenta. Geremia, scrive, sta vivendo un momento di grande sofferenza in cui riconosce il totale fallimento della sua missione. Per 23 anni ha parlato inutilmente e profetato, ma avverte improvvisamente l'ispirazione divina di richiamare la memoria della grazia iniziale, proprio per trarne la forza contro le delusioni. Possiamo allora dire, dice, che il racconto del capitolo primo nasce dalla volontà di resistere, ricordando che, malgrado tutto, è Dio che lo ha chiamato e lui non ha fatto altro che obbedire alla voce. Conclude, è una pagina altamente drammatica. Non la scrive un giovane pieno di entusiasmo per l'incontro con la parola, pieno di illusioni per la missione che dovrà svolgere, ma un uomo deluso che ha sperimentato molti insuccessi e però è stato fedele alla vocazione iniziale. Ecco, questa è una partenza forte, lo riconosco. Lo sento così perché lo sento in me, anch'io sto facendo gli esercizi, sto ascoltando la parola che dopo condivido con voi. Questa è una partenza dura, impegnativa, che ci consegna immediatamente ai nostri vissuti. Dopo ognuno ha da raccontarli in maniera differente, evidentemente, ma forse questa trama complessiva ci ritroviamo e abbiamo buone ragioni per sentirci raccontati noi pure, magari con passaggi meno drammatici di quelli di Geremia, ma forse ugualmente provati, comunque faticosi, che avrebbero anche potuto logorarci, potrebbero logorarci, oppure potresti diventare come un muro di bronzo, forte, di uno che dalla prova esce rinfrancato, esce quasi rigenerato. Che sia un po' questa la posta in gioco che sta sullo sfondo della preghiera di questi giorni. Il secondo passaggio, l'ultimo della meditazione, vorrei anche cercare sempre di stare in tempi contenuti, perché dopo è la preghiera e il silenzio la questione che aiuta di più, ed è proprio l'invito, adesso che il testo l'abbiamo, mi pare, onestamente ascoltato, e dopo ognuno ha la possibilità di entrarci ancora molto più a fondo. Adesso ci direbbero i maestri della lezione divina, adesso c'è una meditazione che si impone. Cosa dice a me? Cosa dice a noi? Cosa dice a noi oggi questa pagina di Geremia? Certo ci colpisce questo affiorare nel cuore del profeta l'esigenza di ritornare alla parola indimenticabile degli inizi. È una parola che qualcuno gli ha custodito nel cuore. Era un ragazzo giovane, 18 anni. Qualcuno gliel'ha custodita. Forse dall'inizio Dio ha vegliato su di lui. E insieme lo vedremo, con il passare delle pagine e delle nostre meditazioni, insieme ha dentro di sé la consapevolezza di anni difficilissimi e travagliati. E sembra allora dire a se stesso, e adesso a noi che ne diventiamo ascoltatori in un contesto di esercizi, ecco, io vado ad attingere lì. Io c'ho bisogno di quell'acqua buona lì, ho proprio bisogno della parola degli inizi, ho proprio bisogno, vado ad attingervi. Il fare memoria diventa un passo rigenerante per Geremia. non gli semplificherà la vita, rimarrà tutta in salita, tutta. Ma questa parola rigorgoglia dentro come una fonte che zampilla. E allora, davvero tutto questo, com'è importante ascoltarlo con la profondità che merita. E proviamo a dire qualcosa di semplice, solo come avvio, come se fosse il primo nostro avvio della preghiera dialogo con il Signore, quando dopo ci metteremo in preghiera di fronte a un testo così. Beh, questo è un uomo che comunque ritorna lì perché avverte che è rimasto nelle mani di Dio. È rimasto nelle mani di Dio. Forse quando ci racconterà l'immagine della creta lavorata dal vasaio, palesemente sveglierà qualcosa di autobiografico. E sperimenta. Entriamo sempre in un dialogo di preghiera nel testo. Sperimenta nella sua giovane età che non ha avuto nessuna influenza, è stato chiamato ad una missione universale, ma che sembra superare da tutte le parti le proprie forze, che sono totalmente inadeguate. Ma quella missione lui la risente con il linguaggio con cui Dio gliel'ha detta, e poco fa lo abbiamo letto: per distruggere e demolire, per edificare e per piantare. E si accorge che questi limiti che sente fortissimi dentro, e adesso dopo tutta la fatica e la battaglia di questi anni li sente ancora più forti dentro, possono essere davvero e inspiegabilmente contenuti o addirittura superati da quel tu va, io ti mando e io veglierò su di te. Sperimenta la forza di Dio nella debolezza. Paolo si incanterebbe di fronte a questa pagina di Geremia. Come ci diventa spontaneo, e vi invito a farlo, il parallelo con quei passaggi della seconda ai Corinzi: è nella debolezza la mia forza. Quando sono debole, allora io sono forte. Come percezioni spirituali che si tramandano, che vivono in uomini e donne di differenti contesti, e che sono via via come arpionati da una chiamata che viene dall'alto, e avvertono loro stessi, stupiti per primi, che la debolezza di cui si sentono clamorosamente zeppi si esprime persino come vita, come forza, come luce, come speranza, perché Dio rende capace di questo. E forse quando ci rimanda l'ultimo simbolo, quello del muro solido, che resiste ad ogni tipo di bufera, forse dice la stupefacente sorpresa di capire che il Signore lo ha reso più robusto, più solido, più radicato. E la successione delle prove lo ha fatto crescere. L'attraversamento della fatica lo ha fatto davvero divenire ancora più dedicato al Signore e alla Sua parola. Sono solo accenni, ma vediamo subito che qui c'è pascolo per la preghiera. E forse che abbiamo mille ragioni già subito, in questa primissima tappa, per sentirci, orca, ma questo qui parla anche di me. Ma io mi sento raccontato un poco in questa vita. Mi sento davvero come uno che adesso sente dall'altro delle parole che percepisce come sue, come se gli parlasse del proprio cammino di profeta. Ed è vero, ed è un'ultima annotazione che faccio, che la chiamata di Geremia è in qualche modo modello di tante vocazioni. E forse in quel tante c'è dentro anche la nostra. Senz'altro Paolo ci direbbe c'era dentro la mia. Quando nel primo capitolo della lettera ai Galati evoca quella, quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, come è palese l'assonanza con le parole di Geremia, prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. È come quindi modello delle vocazioni, delle chiamate, degli invii. E sentiamo che questo assume una pregnanza e una profondità davvero grande. Allora, possiamo cominciare davvero il cammino di questi giorni. E con anche una parola amica che mi pare bello condividere e che sento comunque sincera per parte mia. Come giungiamo a questi giorni? Come ci arriviamo? Magari provati, forse anche arricchiti però, magari inaspettatamente. E comunque con la coscienza limpida che anche per noi c'è stata una parola degli inizi, una parola fondativa. Comunque è bello stamattina sostare sul come giungo, come arrivo a questi giorni. E penso che l'intreccio tra riflessione, silenzio e preghiera con cui scegliamo di vivere questi giorni sarà un intreccio fecondo, che consente al Signore di parlare, direi, a voce spiegata, come qualcuno che ha qualcosa di grande da custodirci. Se volete, mi piace augurare che possa essere una preghiera che accompagna tutti questi giorni quel salmo che nella grande tradizione spirituale e monastica della Chiesa è sempre stato sentito e percepito come un salmo quaresimale. Il salmo 90-91. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido, eccetera. Proviamo a pregarlo, e magari non solo stamattina, magari come una sorta di nutrimento che ci accompagna ad ogni passaggio di queste giornate. È tutte vissute all'ombra dell'Altissimo, sapendo di dimorare sotto lo sguardo dell'Onnipotente. Ecco. questo ci può essere davvero di grande aiuto. Allora la buona preghiera a tutti, con l'augurio di viverle con molta pace, con molta calma. E gli esercizi non possiamo risolvere tutto. Facciamo bene tutto quello che riusciamo a fare, ma non diamoci già un tetto noi, arriveremo fin dove il Signore ci arriverà, ci farà arrivare. Ma l'importante è di viverle bene, di viverle nella pace. Anche il clima palesemente bello con cui cominciamo, e non solo quello luminoso di questa giornata, ma clima nostro fa da buon auspicio, evidentemente. Bene, qualcuno mi ha già chiesto, io ci sono sempre disponibile tutti i momenti dopo le due meditazioni, quindi non abbiate preoccupazioni o paura di disturbare, con molta libertà. Per l'Eucaristia allora ci ritroviamo in cappella. Vedete che scendendo la scala si arriva ad un certo punto in fondo ai gradini, dove ci sono anche armadi, attaccapanni. Questo è un po', siamo solo noi, quindi possiamo lasciare anche lì i camici, possiamo lasciare anche qualcosa in chiesa, evidentemente in questi giorni praticamente siamo soltanto noi. E poi davvero, come dicevo, preghiamo proprio bene. Con la preghiera, con il canto, la preghiera dei fedeli la facciamo sempre libera, quindi con le risonanze che vogliamo introdurre. Io ho la piccola omilia dove raccolgo almeno gli spunti più importanti dalla parola di Dio, che rimane molto ricca sempre in questo tempo di Quaresima. D'altro, se ci fosse di bisogno di qualcosa, nessuno si faccia premura. Se poi fosse qualcosa inerente alla casa, c'è Stefano che ha l'occhio su tutto. In queste mattinate viene anche Sonia, una mamma, ad aiutare appunto come volontaria per darci una mano. Se magari non vi costa più di tanto, mentre scegliete di fare un giretto giù, andate in giro, e volete portare giù anche la vostra macchina in piazzetta, alleggeriamo un tantino il piazzale qua, perché se viene su un elettricista come oggi pomeriggio, forse non sa dove attaccarsi, perché siamo proprio pieni, pieni, pieni. Però con tutta libertà, se è così, andiamo così. Però se non vi fa nulla, il piazzale sotto è come un parcheggio. Io l'ho tenuta lì 6 mesi durante i lavori, tutti noi che eravamo in casa l'abbiamo lasciata giù per tanti mesi. Bene, buona preghiera a tutti.